Mi chiedete dunque se il progetto di ristrutturazione completa del mercato del lavoro in Italia preveda la precarietà come forma normale o strutturale del rapporto di lavoro. Io credo che questo debba avvenire non solo in Italia, ma che sia una scelta di carattere strategico, e cioè che l'adeguamento al ciclo attuale di accumulazione delle merci non possa che prevedere una forma di attività lavorativa che istituzionalmente sia contrassegnata da una totale flessibilità, quella che noi chiamiamo precarietà. Ne abbiamo un riscontro preciso in quello che sta avvenendo oggi in Francia e che ha dato corso anche alle NUIT. Noi ci siamo accorti che in Francia, in buona sostanza, si punta sui due capisaldi del processo di sussunzione verso la precarietà. Il primo passaggio è quello di rendere poco costosi i licenziamenti degli stabili per le aziende. Il secondo passaggio è di inserire la domanda e l'offerta di lavoro dentro l'ambito complessivo delle 24 ore. Quindi quella che viene impropriamente o genericamente chiamata politicamente precarietà è una forma di sussunzione dell'intera esistenza dentro il processo di lavoro. Il lavoratore deve rimanere disponibile alla chiamata lungo tutto l'intero arco esistenziale e viene utilizzato, riducendone il costo, di volta in volta quando il capitale ne ha bisogno. I Jobs Act italiani, così come le prime riforme dopo le cadute del muro a est, che sono state un po' il laboratorio nel diritto del lavoro sotto questo profilo, e là ci si è fatto caso meno perché la rigidità era massima, ma poi anche in Italia, che era forse il più rigido fra i paesi dell'Unione Europea quanto a rapporto formalmente e istituzionalmente stabile, ecco, anche in Italia si è travolto tutta l'intera impalcatura precedente introducendo la precarietà e la flessibilità come principio assoluto. Oggi ne abbiamo il segno nel contratto tipo, o quello che ha colpito di più l'immaginario collettivo, cioè il contratto tramite voucher. Il voucher in effetti rimane il tagliando dentro la giornata lavorativa, e dentro quella giornata si ha l'uso del lavoratore. E qui temo che non si torni indietro. Questo presuppone la totale stravolgimento delle forme di rappresentanza a cui siamo abituati e l'autoritarismo che sia non più come generico fascismo ma come forma anch'essa istituzionale del rapporto, perché la diffusione della chiamata nell'arco delle 24 ore comporta anche la necessità del controllo. Abbiamo il meccanismo di controllo totale, quello che aveva studiato ancora qualche tempo addietro Jeremy Bentham in Inghilterra, è il panopticon, quello che poi in Francia è stata anche tutta la serie di studi sulla società che punisce, ma quello che ci interessa qui dal punto di vista dell'economia e del diritto del lavoro è la necessità del controllo come fondamento dell'estrazione di lavoro. E questi mi paiono i punti significativi. Più che uno stravolgimento, è proprio una modifica radicale, una sorta di rivoluzione nel concetto del diritto del lavoro e nell'organizzazione dell'estrazione della ricchezza. È un vero e proprio processo di sussunzione, in forma nuova, quello che Marx aveva chiamato un processo di sussunzione. Qui stiamo parlando evidentemente della riforma italiana, ma anche in questo caso noi abbiamo dei riferimenti anche in tutte le modifiche del diritto europeo. E il mini job tedesco, che ha preceduto il Jobs Act italiano, ha un corrispettivo più elevato, perché è più ricca la società tedesca, ma sono molto simili i concetti attuativi. In Italia, l'invenzione giuridica è quella del voucher. Il voucher, che cos'è per intenderci? È un puro e semplice tagliando che si sostituisce al denaro e si sostituisce al contratto, riassumendoli entrambi. I 10 euro lordi presuppongono una sorta di paga per ora, cioè il riferimento legislativo del voucher già nella precedente normativa, che risale addirittura al 2003, fu introdotto per la prima volta nel decreto legislativo di attuazione della cosiddetta Biagi. E poi via via, mentre prima era nato per le babysitter, questa era la dichiarazione, ma credo anche l'intendimento di allora del professor Biagi, si è poi modificato geneticamente nel corso degli anni, e dopo il 2010, dopo la crisi, la prima grande crisi dei subprime, in cui l'effetto devastante anche in Italia ha accelerato il meccanismo di riforma del diritto del lavoro, il voucher si è trasformato ed è diventato una forma, anche questa, istituzionale. Il riferimento orario è poi incontrollabile, del tutto casuale, perché nessuno è in grado realmente di verificare che il 10 euro corrisponda ad un'ora. Quello che sappiamo è che di questi 10 euro, in cui, attenzione, si può aggiungere un euro dal tabaccaio, cioè la differenza non è così di poco conto. Se un singolo che vuole la babysitter va dal tabaccaio e compra un voucher, lo paga 11,50 euro. Cioè c'è 1,50 euro di commissione, il 15% è la stessa commissione, per capirci, che applica l'asta di Sotheby alla vendita degli oggetti o testi. Insomma, è una commissione piuttosto elevata, in fondo. Dei 10 euro nominali, 2,50 euro vengono presi da tasse, cioè le imposte ordinarie, INPS, INAIL. Il lavoratore ne incassa 7,50 euro. La ridottissima dimensione del contributo e la sostanziale impossibilità di utilizzarlo in futuro a fini pensionistici lo traduce in un'imposta secca, senza corrispettivo. Quindi abbiamo una paga oraria netta, teorica, di 2,50 euro, che non va che intanto è omnicomprensiva, tredicesima, quattordicesima, ferie, malattie, gravidanze, qualunque cosa, e quindi è molto più ridotta della paga reale. Si sgancia dal contratto, si sospende automaticamente, perché lo sciopero comporta, per esempio, il mancato versamento del voucher, la gravidanza comporta il mancato versamento del voucher, cioè è l'incontrollabilità totale, e viene nel tempo stesso elevato il tetto di utilizzabilità e le modalità. Si passa dalla babysitter all'organizzazione dei pasti alla fiera di Milano o alle grandi strutture del commercio, come il COIN, come l'Esselunga, ma tutte le strutture dell'autogrill della Benetton. Quindi questa forma che è esplosa diventa anche l'esclusione di qualunque forma di rapporto contrattuale. L'istituzione impresa si confronta con il soggetto singolo e quindi ha un potere contrattuale enorme. Perché il voucher poi colpisce le 24 ore? Perché non essendoci più la forma minima, cioè è anche quando è part-time, non ha più orari fissi, vuol dire che in qualunque momento nell'arco del tempo, a semplice chiamata tramite i mezzi moderni che possono essere le mail, WhatsApp, i cellulari, eccetera, diventa una forma invasiva che prende l'intera esistenza del soggetto. Nessuno l'ha studiato ancora, ma io lo vedo nel corso del mio lavoro. Ci sono molte strutture di impresa che usano il meccanismo, la catena del WhatsApp come forma di raccolta dell'uso di forza lavoro. E questo è una forma avanzata che l'Italia credo abbia codificato per prima in una legge. Attualmente il limite dei voucher è di 7.000 euro netti, che equivalgono in buona sostanza quasi a 10.000 euro lordi. E 10.000 euro lordi non sono distantissimi da molte retribuzioni di contratto collettivo nazionale di certi settori, per esempio delle onlus o di attività meno pagate. Ecco, con questo meccanismo che ha completamente spiazzato non solo le organizzazioni sindacali tradizionali, ma anche quelle di base, con questo meccanismo i lavoratori si trovano ad avere a che fare oggi. Completa messa a valore del lavoratore, per due ragioni: uno molto più complesso, che oggi, anche non lavorando nel meccanismo di organizzazione comune, quello che si chiama, diciamo, comune in corsivo dell'attività, diventa difficile distinguere il tempo di apprendimento, di addestramento, di lavoro, di disponibilità da quello di lavoro effettivo. Molto facile nei processi di costruzione delle merci tradizionali, quelle materiali. Nel lavoro immateriale diventa molto più complicato ed è comunque un problema economico molto studiato all'estero, con l'economia di relazione o economia etica. E questo è un aspetto. Lo è anche completa messa a valore, nel senso che si esce dal tempo lavoro, dalla distinzione classica tempo lavoro, tempo libero, e diventa tutto tempo lavoro potenzialmente capace di creare valore, mentre l'altro non è più tempo libero ma sospensione non retribuita, il che è diverso in quanto ti possono chiamare in qualunque momento. Questo ha determinato un notevolissimo mutamento anche nelle condizioni soggettive del mondo dei lavoratori, con, e questo invece è molto studiato, un incremento geometrico anche delle malattie mentali, delle forme di depressione e così via, che sono legatissime a questa distruzione del tempo libero residuo e della riduzione dell'intero ciclo di vita a puro valore potenziale. Ci sono oggi, diciamo, le organizzazioni sindacali, specie quelle tradizionali, si reggono sulle strutture dei cosiddetti patronati, più che sulle tessere e sui proventi e sulla raccolta dei versamenti dei tesserati. Come funzionano questi? Cioè la dichiarazione dei redditi, le domande di pensione, le domande di disoccupazione vengono raccolti nei cosiddetti CAF. Per ogni soggetto c'è una quota che viene corrisposta dallo Stato. Qui assistiamo, e questa è la novità del Jobs Act, da un lato all'esclusione del sindacato dalla stanza delle decisioni condivise, quello che era stata la compartecipazione tradizionale che è durata fino al 2010, ma nello stesso tempo c'è una forma di colonizzazione delle strutture sindacali che passa attraverso patronati, CAF. Se togliessero quelli, i sindacati sarebbero tutti falliti, non sarebbero in grado di esistere più, ma anche attraverso quelli che sono le strutture degli apparati pubblici che regolano i corsi di formazione, quelli di disoccupazione e l'accesso alla disoccupazione. Entrando dentro questi organismi, che sono una miriade, come ci si arriva? Ci si arriva sostanzialmente per cooptazione. Non è più l'organizzazione sindacale che autonomamente li sceglie, ma si deve ormai passare, per poter entrare nell'organismo, attraverso una sorta di accettazione, un po' come quando si nominano gli ambasciatori che debbono ricevere il gradimento. Ecco, questo meccanismo lasciato volutamente in forma ambigua e vaga consente di fatto non solo il controllo, ma la trasformazione di tutti i partecipanti retribuiti in gendarmi, in gendarmi d'attività. Che cosa mirano? A sottoporre a controllo tutto il periodo di attività in cui non c'è la prestazione subordinata continuativa, e in quel mondo lì, compreso l'accesso al residuo di welfare, deve passare attraverso il funzionariato. E questo funzionariato, pagato appunto a gettone, ha la chiave della distribuzione dei soldi. La distribuzione dei soldi comporta a sua volta, da parte dei sudditi, forme di soggezione senza le quali non c'è poi l'accesso al soldo. esistono anche le strutture criminali. Nel mondo cooperativo e nel mondo politico, lo abbiamo visto nel grande scandalo romano, è quello che avviene, cioè il passaggio dal pubblico al destinatario finale viene rastrellato, genera consenso elettorale e disponibilità a prestare lavoro a condizioni molto molto modeste, e diventa il nemico principale, direi l'alternativa della struttura autoritaria alla tradizionale organizzazione sindacale o delle società di mutuo soccorso. Il nemico giurato di queste forme di autoritarismo è proprio il mutuo soccorso. Perché? Perché si fonda sulla divisione, è una maggioranza di poveri che colpisce una minoranza di poveri destinatarie di un sopruso. In cambio gli si promette di salvare la pelle loro, come se fossero 10 in una barca ma c'è posto per 8, se ne buttano giù 2 e gli 8 sono d'accordo. La criminalità si sguazza in un meccanismo di questo genere e anch'essa è funzionale e istituzionale, e quindi i fondi di solidarietà filtrati regolano il sistema e garantiscono la continuità. Io credo che sia un errore prendere o l'esperienza burocratica europea o l'esperienza burocratica americana come degli elementi che vadano verso una totale identità. Quello che va verso una totale identità, a mio avviso, è l'opzione autoritaria che il capitalismo finanziario, finanziarizzato, che dir si voglia, moderno, ha scelto. E via via, di paese in paese, con caratteristiche diverse, in forme pesantemente dispotiche, come può avvenire nei paesi dell'ex Unione Sovietica o quelli che una volta erano di là dal muro, diversi ancora nei paesi del Sud Europa, diversi ancora negli Stati Uniti, diversi ancora nell'Africa o nei paesi asiatici. Ma quello che li caratterizza dappertutto, in effetti è vero, è rendere complicato e impossibile il rapporto diretto, autonomo tra il soggetto e lo Stato. Si deve mettersi un filtro, questo filtro di volta in volta si può chiamare religione, polizia, sindacato, partito, eccetera. E il linguaggio stesso deve diventare un linguaggio esoterico e incomprensibile proprio per impedire il rapporto diretto. Il mediatore nel mondo attuale, a mio avviso, deve essere contemporaneamente capace di vivere dentro il territorio saldamente, cioè conoscere i singoli sudditi, averci un rapporto quasi carnale, ma nello stesso tempo essere anazionale, neanche multinazionale, ma proprio indipendente dal paese-nazione e rapportato direttamente al denaro, banca, Stato, potere, alla finanza, insomma, come forma moderna, e al tempo stesso essere capace di garantire il controllo col bastone o con la carota, convincendo o bastonando. Le strutture che hanno queste caratteristiche sono o delle strutture politiche molto radicate e tradizionali, o delle forme religiose, possono essere islamiche o cristiane, poco cambia, l'importante è che lo siano, o quelle criminali. Queste sono le tre strutture che possono consentire il mantenimento della servitù. E quindi la stessa criminalità rivive si legittima in qualche modo. Non è più una criminalità contro lo Stato, ma è una criminalità che si affianca allo Stato e insieme allo Stato gestisce l'accumulazione di denaro e l'estrazione di ricchezza dal lavoro. La legge di bilancio è una delle più grandi puttanate dal punto di vista teorico che mi sia capitato di leggere e sentire. Tra l'altro è stato introdotto nella Costituzione italiana con una maggioranza di tipo bulgaro ed è stato il vero golpe bianco portato nel nostro paese.
Il lavoro? Ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora...
Il pareggio di bilancio era stato raggiunto verso la fine dell'Ottocento da uno degli ultimi governi di destra, che era quello di Minghetti, provocò una crisi economica di non poco momento, che poi moltiplicandosi e crescendo aveva portato poi alla guerra.
Non lo so, non lo so.
Non esiste nessuno Stato al mondo che sia in attivo di bilancio. Cioè il deficit contrassegna tutti i paesi del mondo. Se fosse un problema matematico ci dovrebbero essere dei segni più e dei segni meno e il complessivo dovrebbe portare a zero. Se c'è una perdita da qualche parte ci deve essere un guadagno. In realtà tutti gli stati sono in passivo perché non funziona nel modo che ci hanno raccontato. Molto semplicemente, e non si può andare a leggere un'economia moderna con il criterio dei segni più e meno dentro un asse cartesiano.
Ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente.
Il pareggio di bilancio in realtà è un trucco attraverso il quale viene fatta passare l'autorità e l'appropriazione di tutto ciò che è comune in mano al capitale finanziarizzato. Non deve stupire che sia passato con un'approvazione così ampia nel Parlamento italiano, tanto che non ci fu neanche referendum, perché quasi tutte le strutture politiche che rappresentate in Parlamento, ma credo di non sbagliare dicendo tutte, esigono il pareggio di bilancio perché esigono la conservazione dell'apparato di comando. Il rifiuto del pareggio di bilancio equivale oggi come oggi alla sovvenzione, cioè è proprio un punto su cui ci si va a scontrare, ma risolverlo sul piano dell'economia o del diritto del lavoro credo che sia assolutamente impossibile. La legge di bilancio è un fatto meramente politico, che è determinato dai rapporti di forza. Gli economisti mentono quando prefigurano che questo sia possibile. Non è vero.
Ti ricordi quel mattino e come questo, ti amo come allora. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, non parlare. chiedere spiegazioni, non mi creare complicazioni, non è cambiato niente. Provvederò, ma domani è domenica e ti porto a nuotare. Mezzanotte. Il lavoro, ancora non so niente. Mi hanno preso non mi hanno detto niente. E allora non lo so. E allora ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so. Non lo so. Non lo so.
Se uno si rifiuta di pagare tutti i debiti, fa sicuramente una cosa illegale dal punto di vista internazionale, ma ci sono interi paesi che lo hanno fatto. Sono da un posto che è più grande dell'Italia, che si chiama Puntland, in Somalia, che non hanno detto che non pagavano più una mazza di niente a nessuno, in più rapivano anche i pescherecci. È un paese la cui capitale è raddoppiata negli ultimi 8 anni, il livello di vita è cresciuto, l'ecologia è migliorata e hanno anche costruito la prima università e non fanno la guerra a nessuno se non ai pescherecci che rapiscono. Operazione difficilmente trapiantabile in un paese europeo come l'Italia, il Lussemburgo o la Spagna, e funziona probabilmente perché il Puntland è complessivamente povero. Era per dire che il concetto di pareggio di bilancio è un concetto molto, molto, molto opinabile e si tratta di vedere quali sono i paletti che me lo vanno a costruire, se no non si capisce nulla.